Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. In questo studio vorrei capire insieme con voi una bella notizia, però prima dobbiamo capire una brutta notizia. Trovate con me Matteo 11, Matteo 11 dal 20, Matteo 11 dal versetto 20. Passiamo alcuni minuti qua e ricordate quando leggete. Non preoccupatevi di tutti i dettagli. Ho parlato con un uomo oggi per un paio di ore. Mi è venuto a capire meglio Dio. Ha appena iniziato a leggere la Bibbia e ha letto già in qualche settimana 5-6 libri, qualcuno anche grande. Ha detto: ma non capisco tutto. Non preoccuparti di capire tutto. Cerchi di capire il messaggio principale. I dettagli vengono man mano. La cosa importante è il messaggio principale. Quindi in questo pezzo voglio capire il messaggio principale. Leggo da 20 a 24. Allora egli, Gesù, cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché essi non si erano ravvedute, dicendo, rimproverando loro, dicendo che cosa? Guai a te, Corazzin, una di queste città. Guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e cenere. Tiro e Sidone erano quello che noi chiamiamo Libano, e loro erano città pagane che non seguivano Dio per niente, erano pieni di idoli, di cose terribili, ma Dio non ha mai mandato un profeta a loro. Sono stati puniti. Ma non avevano, erano malvagi, ma non avevano avuto chi veniva a predicare. Corazzin e Betsaida, lì dove Gesù aveva predicato moltissimo, aveva fatto miracoli, non si erano ravvedute. Allora dice: se io avessi mandato a Tiro e Sidone un profeta per parlare di Dio, se avessero loro visto quello che voi avete visto, si sarebbero ravveduti. Voi no, quindi siete nei guai. E poi lui dice 22: io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattati con più tolleranza di voi. O tu, e tu o Capernaum, un'altra città lì locale, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, esse esisterebbero ancora oggi. Ma io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Allora, Sodoma era malvagia, malvagia. Ma non c'era mai un profeta lì. Invece Gesù stesso è andato a Capernaum. A lui dice perciò, infatti questo uomo oggi mi ha detto: ma ho letto che chi ha saputo di più sarà più colpevole. Ma non sarebbe meglio non capire niente? Ho detto no, non sarebbe meglio non capire. Prima hai già capito. E numero due, se non capisci niente non puoi essere perdonato. Però capire tanto e rifiutare ti porta ad essere più colpevole. E questo è quello che Gesù dice. Allora, qual è il messaggio principale in questi 4 o 5 versetti? Il messaggio centrale è che cosa sta per arrivare? Di cosa sta parlando Gesù qui? Il giudizio. Sta per arrivare il giudizio. Non ci pensiamo, ma è lì davanti, appena fuori la porta, c'è. Sarà terribile, non ci sarà scampo, e questo messaggio viene ripetuto nella Bibbia quante di quelle volte. E noi, io per primo, abbiamo peccato. Abbiamo peccato contro Dio, trascurandolo, non dando a lui la gloria che egli merita, non ringraziandolo, disubbidendo ai suoi comandamenti? Chi conosce a memoria Ebrei 9:27? È stabilito che come gli uomini muoiono una volta, si muore una volta solo, dopo di ciò che è il giudizio. Ve lo leggo. Ma è, allora, 9:27, e vi leggo io, ecco qui. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio. Quindi la morte arriva, e poi c'è il giudizio. Così anche Cristo, 28, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Quindi è stabilito che c'è la morte e c'è il giudizio. Ricordiamo quello. Apocalisse, troviamo questo. Apocalisse, alla fine della Bibbia, capitolo 6, Apocalisse, capitolo 6, 12 a 17. Questo parla verso la fine del mondo. Capitolo 6, versetto 12. Poi vidi, quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Scusate, qui io non capisco quello che sta dicendo. Cioè io non riesco a concepire questo. Ma Dio ha creato tutto, e quindi succederà questo. Sarà terribile. Allora i re della terra, i più potenti, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, era ogni schiavo. È un uomo libero, quindi i grandi, i piccoli e quelli di mezzo si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti, alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Chi è l'agnello? Gesù Cristo. Perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Nessuno. Non c'è scampo. È troppo tardi. Alla luce di questo, che importa la vita se non siamo pronti per questo? Se ci troviamo dalla parte sbagliata, che importa la vita qui? Che dura poco. Qualcuno si ricorda Marco 8? Troviamo Marco appena dopo Matteo. Marco 8:36. Gesù, avvertendoci di quello che verrà, cosa dice? Marco 8:36. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Cioè, se non hai la salvezza, se hai davanti a te il tormento eterno, che ti importa la vita adesso? Che passa in un attimo. E Gesù ci sta avvertendo. E per ultimo su questo pezzo, Apocalisse, alla fine della Bibbia, penultimo capitolo, terzo ultimo, che sarebbe Apocalisse 20, in fondo della Bibbia, Apocalisse 20, voglio leggere da 10 a 15. Questo è alla fine di tutto, prima dell'inizio dell'eternità. Versetto 10. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nel lago di stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Satana e il diavolo, insieme alla bestia e il falso profeta, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. È quello che succede nel lago di fuoco. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Gesù ci dice altrove che tutto quello che facciamo, tutto quello che guardiamo, tutto quello che pensiamo, tutto quello che diciamo è scritto in questi libri. Quindi tutti i nostri peccati, e saremo giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le opere che abbiamo compiuto. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi tutti quanti furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè non ci sarà più morte. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Cioè, siamo tutti colpevoli, tutti. Ma c'è un libro diverso chiamato Libro della Vita. E se tu non hai scritto lì, a quel giudizio, colpevole, e nel libro, sì, portalo qua. Ma come si può fare, visto che siamo tutti colpevoli, quando Gesù Cristo prende la colpa? Allora viene scritto nel Libro della Vita. Allora, in Matteo, tornando a Matteo, capitolo 11, cosa il messaggio che Gesù sta annunciando a queste città, queste persone che avevano sentito l'insegnamento, avevano visto i miracoli, era: ci sarà un giudizio e voi non siete pronti. Guai a voi che non vi siete ravvedute. Allora, a quel punto Gesù prosegue in Matteo 11, versetto 25. In quel giorno Gesù prese a dire, sta pregando adesso, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Mi fermo lì. Cosa sta dicendo Gesù qua? Qui Gesù dice, prima lode Dio, Dio del cielo e della terra, Dio è Dio. Non c'è nessuno che riesce a resistere a Dio. E dice, hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti. Capire Dio non è una questione di avere una laurea, teologia, essere un cervellone. Non si arriva a Dio con la propria intelligenza, perché la via di Dio è molto semplice. Anche un bambino può arrivare, ci vuole umiltà e fede. E Dio ha scelto di rivelare questo non a quelli che si ritengono intelligenti, ma ai piccoli fanciulli. Non vuol dire solo bambini, ma alle persone umili, come un bambino. E poi lui dice, sì, o Padre, perché così ti è piaciuto, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Cosa vuol dire quello? Ogni cosa mi è stato dato in mano. Qualcuno pensa ad un altro versetto che parli di quello? Matteo 28. Quando Gesù, dopo la risurrezione, appare ai discepoli l'ultima volta, mi pare che sia il versetto 19, cosa dice? 28:19. Matteo, ogni potestà, poteri in cielo e in terra mi è stato dato. Gesù dice in 28, cosa è, 19? Sì, 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Gesù ha autorità su tutto. Allora, Gesù ha autorità su tutto. In Giovanni 5, trovate Giovanni 5, Matteo, Marco, Luca, Giovanni 5, 21. Ogni cosa è stato dato a Gesù. Quindi Giovanni 5, 21, 21 a 23. E leggiamo, infatti come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Ecco, voglio notare quel versetto. affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. Allora, c'è molto ancora, ma voglio solo notare questi qui. 22. Il padre non giudica nessuno, ha dato tutto il giudizio al figlio. Ci sarà un giudizio. E chi sarà il giudice? In Matteo, il brano 11 che stiamo leggendo, dice: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E qui dice che il giudizio appartiene a lui. Quindi quando dice Matteo 11, il nostro brano, ogni cosa mi è stato dato, il giudizio di tutto il mondo. Gesù sta dicendo: io sono il giudice. E lo dice tante volte nella Bibbia. Allora, anche qui in Giovanni dice: anche il figlio, 21, dà la vita a chi vuole. Allora, Gesù dà la vita a chi vuole, che vuol dire non a tutti. Allora, cosa vuol dire? Non è la vita fisica, abbiamo già tutti quello. Allora, che vita è? In Giovanni leggiamo della nuova nascita. Oggi ho parlato con questo uomo di quello, che bisogna nascere di nuovo, e Gesù dice: il figlio, che è lui, dà la vita a chi vuole. Abbiamo bisogno di ricevere la vita spirituale per poter essere riconciliati con Dio, perché Dio è spirito. Allora, Gesù è il giudice, bisogna onorare il figlio di cuore, perché siamo tutti colpevoli, abbiamo bisogno di un salvatore, abbiamo bisogno del perdono, e tornando in Matteo, qui in Marco, Giovanni abbiamo letto, il figlio dà la vita a chi vuole. Tornate a Matteo 11 e abbiamo letto una cosa quasi uguale, in 11:27. Matteo 11:27, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo. Capire chi è Dio, è perché Dio ti apre gli occhi. È un dono che noi non possiamo meritare. Se Dio opera in me, io comincio a cercare Dio. E se vedo perché Dio è all'opera, allora posso solo ringraziare Lui, non posso vantarmi. Quindi, siamo ciechi per conto nostro. Questo è importante capire, solo prima della salvezza o anche dopo. È importante ricordare questo. Perché se no, cosa succede? Se io sono salvato da tanti anni e dimentico questo, cosa succede a me? Cosa comincio ad avere? Comincio a credere di avere qualche merito. Guarda quanto capisco. Dimenticando che io capisco solo perché il figlio mi ha aperto gli occhi. Non ho merito, è un dono. E devo sempre ricordare che è un dono. Questo mi aiuta ad essere umile. Perché non posso stare vicino a Dio se non sono umile. Quindi Gesù ci ha aiutato a vedere che c'è un giudizio, Lui è il giudice e la salvezza viene da Lui. Allora, mi fermo lì per farvi una domanda. Quale sarà il cuore di chi veramente capisce questo? Se tu capisci che la vita qui finisce e non sappiamo quando, ma in qualunque momento, e anche se sono anni è sempre poco, e dopo c'è il giudizio e siamo tutti peccatori, e se tu capisci questo, cosa fa al tuo cuore? Se capisci veramente, ma tutto quello che ho mi sarà tolto e mi troverò in tormento giorno e notte nei secoli dei secoli, abbiamo letto l'Apocalisse. Allora, cosa succede a una persona che capisce quello veramente? Va fuori testa, cioè non, è aggravato, è travagliato, giustamente. Chi potrebbe essere tranquillo se pensa alla realtà che ha davanti a sé, cioè che c'è un giudizio e siamo tutti peccatori e c'è tormento eterno? Capire questo vuol dire capire che in realtà meritiamo questo. Che cosa meritiamo da Dio? Avete mai sentito qualcuno dire, quando succede una disgrazia, qualcuno, magari una giovane mamma muore e la gente: ma perché Dio permette questo? Era una buona mamma, una buona donna. cosa meritiamo da Dio? Abbiamo sempre glorificato Dio? Sempre? Abbiamo sempre ringraziato Dio? Abbiamo sempre ubbidito Dio? Abbiamo sempre dato tutto l'onore a Lui che Lui merita? Io non ho sempre ringraziato, non ho sempre glorificato, non ho sempre ubbidito, non ho sempre vissuto Lui. Allora cosa merito da Dio? Che beni merito da Dio? Merito un bel alba, un bel tramonto, merita cibo, merita buona salute, merita di poter camminare, merita la vita. Io non merito nulla di buono, merito il male. Merito il male. Allora, ho bisogno di capire che io merito il male, quindi il giudizio è giusto. Cioè io merito quello. E questo mi porta ad avere un cuore aggravato. Vi leggo io, potete trovare Matteo 5. Matteo 5, 3, 4, 5 e 6, conosciamo, ma questo parla di una persona che comincia a rendersi conto della sua condizione. Beati i poveri in spirito. Oh, sono messo male! Perché saranno di loro i regni dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Cordoglio per la condizione. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Mansueto, non riescono più ad alzare la testa, battuti dal peso del proprio peccato, del giudizio che sta davanti. E poi, beati coloro che sono affamati, assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Capendo la realtà, io non voglio altro che il perdono e la giustizia. Non mi interessa il resto. Perché ho capito quello che Gesù ha detto in Marco, abbiamo letto, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Se ho tutto e perdo l'anima per sempre, cosa ho? Quindi sono affamato, assetato di giustizia, e la persona affamata di giustizia cosa avrà? Cosa succederà a lui? Sarà saziata. Sarà perdonato, salvato, colpa tolta completamente. Sarà saziata di giustizia. Quindi, essere travagliato e aggravato non dovrebbe essere solo per chi non ha ancora Cristo. Dovrebbe essere per ogni vero credente, ogni volta che pecchiamo. Cioè, quando pecco, dovrebbe aggravarmi che ho peccato contro Dio, che aveva mandato Gesù Cristo per me. E dovrebbe aggravarci tantissimo, che mi spinge a voler di nuovo il perdono, a confessare il mio peccato a Dio. Allora, questa è una condizione pesante. Chi è aggravato, chi è veramente afflitto, travagliato, non riesce ad alzarsi dalla terra, è battuto, ha un peso immenso che nessun uomo può togliere, nessuna religione può togliere, nessun impegno può togliere. Ma leggiamo Matteo 11. Come si può essere liberato da questo peso? Contesto è quindi il giudizio, contesto è la condanna, contesto è questo peso immenso del peccato, e in versetto 28 di Matteo 11 Gesù dichiara: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete che cosa? Riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Poche parole qui, riguardate. Primo comandamento: venite a me. Non dice venite alla religione, venite alla dottrina, venite ad un gruppo, venite a me, a Gesù Cristo stesso, vedere in Lui chi può salvarmi. Lui è Dio che ha preso anche l'umanità per poter salvarci. Andare a Gesù, cosa vuol dire? Andare. Andare a Gesù vuol dire credere che io ho bisogno di un Salvatore e Lui può salvarmi. Lui può provvedermi il perdono, Lui può darmi una nuova vita. Ho letto un articolo di un poliziotto in America che ha fermato una macchina che superava la velocità. Allora lui arriva e va per dare la multa, e questo dentro insaputo alla poliziotto, era uno appena uscito dal carcere che aveva la droga con sé. E questo qui ha deciso: io non torno in carcere. Ammazzo lui, non ha chiamato per nessuno sulla radio e scappo. Allora il poliziotto sale, questo è fuori dalla macchina, il poliziotto guarda giù, guarda su e questo ha una pistola tirando il grilletto in quell'istante. E stava a 1 metro mirando al cuore. Quell'uomo, quel poliziotto, aveva un giubbotto antiproiettili. Lui sapeva dalla documentazione che era capace a resistere a proiettili. Lui ci credeva, ma non aveva mai affidato la sua vita a quel giubbotto. In quell'istante la sua fede intellettuale è diventata una fede di vita. Ha affidato la sua vita a quel giubbotto. Lo ha salvato. Allora, credere in Gesù non è dire sì, ci credo e faccio la mia vita. Credere in Gesù è capire, senza lui io sono perso. Come lui, quel poliziotto sapeva, senza questo io sono perso. E allora, andare a Gesù, venite a me, vuol dire io sono sotto condanna, io sono giustamente condannato e sono aggravato, travagliato, ma lui può salvarmi. Quindi vado da lui, credendo che lui è andato alla croce per pagare la mia condanna, per pagare i miei peccati, sapendo io merito la punizione, ma ha pagato lui. E poi Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo. Ricordate cos'è un giogo? Adriano ne ha due o tre in fienile. Si metteva sopra i buoi e quei buoi erano guidati dove voleva l'agricoltore, perché e lui dice: prendete, io volontariamente metto il suo giogo, lascio a lui di comandare la mia vita adesso, perché sono la sua creatura, lui è il mio creatore. Quindi prende il giogo, imparate da me, lascia a lui la guida della propria vita. Riconoscere: lui è il mio creatore, il mio signore, per forza lo seguo, mi sottometto alla sua guida. E questo faccio perché so che lui prende la mia condanna, ha comprato la mia vita e appartengo a lui. Lui mi dà vita, lui mi sostiene, certo lo seguo. Lo ricevo nella mia vita come il mio Signore, il mio sovrano. Affido la guida della mia vita a lui. Imparo da me, dice Gesù. Come posso seguire Gesù se non so quello che dice? Non posso seguire se non so dove. Allora, la parola di Dio, Dio ci parla, adesso capisco come vivere. Ho parlato con uno che voleva fare la vendetta e ho detto, vi leggo io, questo non fa parte di quello che sto dicendo stasera, ho detto, guarda, qui in Romani 12 dice, non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate il posto all'ira di Dio, perché sta scritto, e Dio dice qua, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Quindi, se il tuo nemico ha fame, dargli da mangiare, se ha sete, dargli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vince il male con i beni. Quindi, oh, adesso capisco, non devo io fare la vendetta. E segui Gesù, ascolto lui, imparo da lui, e poi, portando il suo giogo, seguo. Gesù dice in Giovanni: le mie pecore ascoltano la mia voce ed essi mi seguono. E poi lui dice: venite a me, 28, chi? Chi può venire a lui? È scritto: venite a me, chi? Se io non sono aggravato nella mia condizione, non posso arrivare a Cristo, perché lui è solo il salvatore dei peccatori. Non è salvatore delle persone buone, è salvatore di chi è aggravato dalla propria condizione davanti a Dio. Che cosa darà Gesù a chi va a Lui per la salvezza, per il perdono? Riposo in 28 e poi in 29 alla fine. Ma che tipo? Alle anime. Allora, se vai al mare per 3 settimane, hai una lunga vacanza, hai tanti soldi, vai per 3 settimane, non pensi a niente, non porti neanche cellulari, tutti i giorni non fai altro che rilassarti, perché per 3 settimane a riposo per la mente e per il corpo. Rientri alla vita e dopo un mese quel riposo dov'è? Non c'è più. Sei presa da tutte le faccende, tutti i problemi, tutti i progetti e tutto quel riposo è passato. Perché era esterno, dipendeva dalle circostanze. Invece Gesù offre riposo all'anima. All'anima. L'anima ha pace, l'anima dorme tranquillo. Immenso valore. Trovate, solo per capire quello, l'ultimo brano, Filippesi 4. Filippesi 4, da 4 a 7. Rallegratevi del continuo nel Signore. Rallegratevi, in greco la parola forse migliore sarebbe gioite. Gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi, gioite. Dove? Nelle circostanze? No, nel Signore. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. Questo sta parlando, scrivendo a chi aveva già accolto Gesù. E cosa succede? E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio. La pace di Dio sopravanza ogni intelligenza. La pace di Dio sorpassa ogni intelligenza. Vuol dire, non è una cosa umana. Non è una cosa che si può capire perché non dipende dalle circostanze. Se tutto ti sta bene, tutto ti va liscio, certo hai una certa pace. Ma quello si capisce con l'intelligenza. Ma quando tutto ti va male e tu hai pace, da dove viene quella pace? Avete visto vari di voi il video di Frank, nostro amico che è morto a dicembre. Aveva dolori, quel giorno aveva dolori. Affrontava la morte che è arrivata dopo poco. E lui aveva una pace che superava l'intelligenza. Non era dovuto alle circostanze. Ah, i dottori hanno detto che sto migliorando. No, i dottori hanno detto che sto peggiorando. Mi danno qualche settimana. Aveva pace. Una pace che sorpassava ogni intelligenza, che custodiva sia il suo cuore che la sua mente in Cristo Gesù. E allora Gesù sta offrendo quello, riposo all'anima. Signore, sono perdonato, sono scritto nel libro della vita, al giudizio sarò accolto e tu sarai con me nel frattempo. Questo è il riposo all'anima. Allora, domanda. Gesù comanda a tutti coloro che hanno il cuore travagliato e aggravato ad andare a Lui, perché in Lui c'è perdono, in Lui c'è riconciliazione con Dio. Cosa ne farai? Sentire 1000 volte? O riconoscerai la tua situazione davanti a Dio? Riconoscerai che il perdono c'è, ma solo in Gesù Cristo. Quindi Gesù qui ci fa un invito da non mancare. E se hai già Gesù, ma stai tornando a Gesù ogni giorno? Stai confessando i peccati a Gesù ogni giorno? Quando cadi, stai tornando subito a Cristo perché tu vuoi restare in stretta comunione con Dio? Prego di sì, voglio pregare e poi vogliamo pregare tutti. Signore, grazie. È incredibile che avrai mandato il tuo figlio. È incredibile che Gesù avrebbe voluto venire. Lui, il Santo, per subire la condanna di uomini peccatori, nemici suoi, ribelli. Ma questo è quello che è successo. E oggi Gesù sta offrendo per il perdono. Sta invitando, comandando agli uomini con cuori travagliato e aggravato a causa del peccato, capiscono il giudizio. Comanda, venite a me. Prendete il mio giogo, io vi darò riposo all'anima. Allora ti prego che possiamo tutti accogliere appieno questa offerta per avere la vera vita in Gesù Cristo. Che possiamo non solo ricevere, ma camminare in questa vita. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.